E allora questo pomeriggio vogliamo un po' proseguire e fare un breve assunto, perché siamo entrati proprio al centro della opera di Cristo. Siamo entrati in questa realtà meravigliosa della opera che Cristo ha fatto proprio per dare un beneficio ad ognuno di noi. E come stavamo dicendo poco fa, è molto importante che cominciamo ad avere delle certezze. Perché? Per chi è stato la scorsa volta, abbiamo detto che la fede col cuore si crede, con la bocca si fa confessione. E invece tante volte, sapete, noi facciamo precisamente il contrario. Col cuore forse crediamo e con la bocca facciamo sconfessione. Non so se è chiaro. È come se io dicessi: gloria a Dio che ho mangiato, grazie Signore che Tu mi hai dato da mangiare. Lo credo col cuore, poi subito dopo comincio a dire: ma che fame che c'ho, ma che fame che c'ho. E tante volte, sembra strano, ma noi con la bocca sconfessiamo, cioè diciamo il contrario di quello che abbiamo creduto. E allora questo circuito che dovrebbe farci arrivare al beneficio si interrompe. Potremmo fare tanti esempi. L'altra volta abbiamo insistito, per esempio, che tante volte è inutile convincere Dio. Per esempio, Lui ha avuto pietà di noi. Lo Spirito Santo ce lo comunica, la parola di Dio ce lo comunica. La nostra risposta qual è? Dovrebbe essere quello di credere col cuore, cioè dire alleluia, grazie Signore, allora hai avuto pietà di me. E confessare quindi con la bocca. Ma confessare che cosa? Signore, abbi pietà di me! E se confessiamo questo, stiamo precisamente annullando quello che abbiamo creduto. Guardate che è una cosa molto seria, perché poi noi stessi veniamo presi dalle nostre parole, e le nostre parole, anziché chiudere il circuito di fede e farci realizzare quella promessa di Dio, ci impediscono di realizzarla, perché anziché confessare positivamente quello che Dio ci ha dato, noi lo sconfessiamo, cioè diciamo il contrario. Quindi è come se uno cominciasse a fare un passo avanti e poi ne fa due indietro, uno avanti e due indietro. Passano gli anni e uno si trova 10.000 chilometri indietro da dove era partito. Dice: ma un momento, ma io com'è possibile che sembra che credo e invece anziché andare avanti vado indietro? Perché? Perché la fede, ripeto, ha un legame importantissimo anche con quello che diciamo, con quello che confessiamo. La nostra bocca ha bisogno di parlare su quello che il nostro cuore crede. Se la nostra bocca invece parla su quello che sentiamo, sui nostri sentimenti, sulle nostre paure, su tutto quello che ci viene in testa, noi rompiamo l'effetto della fede. Allora, questo è importante. Sapete, quando lo Spirito Santo ha cominciato a rivelare, 10 anni fa circa, questo alla mia vita, all'inizio cominciavo a credere col cuore e avevo difficoltà. Perché? Perché quando mi rivolgevo a Dio, mi rivolgevo invece secondo sempre la mia incredulità, secondo la mia depressione. Allora dicevo: alleluia, grazie Signore che mi hai salvato. E poi invece subito dopo, quando cominciava: Signore, ti prego, salvami. E a questo punto qualcosa di strano avveniva, perché quello che avrei dovuto confessare positivamente, cioè quello che avevo creduto, l'abitudine, la tradizione, il modo di pregare sempre nella stessa maniera, quasi quasi lo annullavo. Per cui, anziché continuare a credere a questa realtà, cominciare a gioire, cominciare a scoprire di più di questa salvezza, era come se dovessi ricominciare da capo. Allora, Signore, salvami. Signore, ecco, e questo è molto importante, sapete, soprattutto per quelle persone che sono più sincere. E lì è importante cominciare a camminare di fede in fede, non di fede incredulità, da incredulità a fede, da fede a incredulità, un passo di fede e un passo di incredulità. A quel punto, sapete, facciamo realmente, come dicevo poco fa, un passo avanti e due indietro. Risultato: restiamo sempre allo stesso livello. Come a dire, Dio ci dice: io ti ho salvato, io ho avuto pietà di te. Noi diciamo alleluia. Il nostro cuore dice amen, lo Spirito Santo dice amen, la nostra testa dice: Signore, abbi pietà di noi. Un attimo, ha avuto pietà o non l'ha avuto? Cominciamo ad essere più chiari in questo. e cominciamo anche a rivedere il nostro modo di parlare, perché potremmo ottenere proprio il risultato che non viene, proprio perché con la bocca subito noi neghiamo quello che abbiamo detto. È come se tu a una persona gli dici sì, vengo con te, e poi te ne vai da un'altra parte. E noi facciamo così con Dio tante volte: sì Signore, ho capito, e cambiamo strada e cambiamo canale completamente. No, la fede si costruisce su un sì, amen, io credo, e quindi comincio a camminare in quella direzione di fede, non che subito dopo me lo dimentico. Se no facciamo come quell'uomo descritto dall'apostolo Giacomo, che si guarda allo specchio, si vede così com'è, si mira bene, vede la sua realtà, poi se ne va dallo specchio e si dimentica chi era. E noi possiamo fare così: ci guardiamo allo specchio della parola di Dio, lo Spirito Santo ci rivela queste verità meravigliose della grazia di Dio: sei un essere nuovo, sei un essere meraviglioso, sei una nuova creatura, hai ricevuto un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Sul momento ci guardiamo allo specchio, dice alleluia, che bella questa immagine, poi ce ne andiamo e ci dimentichiamo e continuiamo nuovamente a lamentarci perché non sentiamo di avere un cuore nuovo, non ci sentiamo salvati, non ci sentiamo giusti, non ci sentiamo, cioè, come a dire, crediamo più ai nostri sentimenti più che a quello che ci ha detto lo specchio della parola di Dio. E se noi facciamo avanti, andiamo avanti così, non pensi quel tale di ricevere niente, ma non perché Dio non vuole dare, ma perché siamo sballottati dai nostri sentimenti come le onde del mare, come quel tale dell'apostolo, descritto dall'apostolo Giacomo, che è un uomo che dubita sempre. Come può ricevere? Come può collaborare al progetto di Dio? Se Dio ti dice è così e tu lo cominci a credere col cuore, però poi subito lo neghi con la bocca, come farai a collaborare? Allora, questo è un avvertimento che sentivo di dare prima di iniziare lo studio, proprio perché impariamo a dire delle parole che nascano dalla fede, cioè crediamo col cuore e parliamo secondo questa fede, come dire crediamo all'amore di Dio e parliamo con Dio, con un Dio che ci ama, non con un Dio poi che ci condanna, perché se tu credi che Dio ti ama, però quando poi gli paghi dici Signore ti prego non condannarmi, no. È come se tu dicessi a una persona che hai creduto che lui ti ama e poi invece gli dici un sacco di cose brutte, come dire non è vero che mi ami perché tu mi vuoi fregare, tu mi vuoi fare questo, tu, cioè con la bocca gli dici il contrario. Purtroppo questo a livello umano succede, ma Dio non è così. Se Lui ci rivela che ci ama, noi possiamo parlargli come a una persona che ci ama. No, se Lui ci rivela che ha avuto pietà di noi, noi possiamo parlargli non come una persona che ancora deve avere pietà, ma che ha già avuto, ci ha già accettato, ci ha già giustificato, ci ha già salvato. Quindi, se noi invece parliamo come se non lo avesse fatto, questo non onora l'opera di Dio. Perché come dire, io l'ho fatto, dice Dio, ma voi non lo credete. Voi continuate a basarvi sui vostri sentimenti. E allora, se per esempio siete delle persone sensibili, se siete delle persone troppo scrupolose, vi sentirete sempre in colpa. E non avrete mai questa serenità, questa fede di potervi avvicinare a me, come se Dio vi dicesse. Ecco, allora è importante che cominciamo a comprendere che le realtà di Dio sono sì e amen. Abbiamo bisogno di crederle col cuore e abbiamo bisogno di confessarle, le stesse che abbiamo creduto, non il contrario. Sapete, succede, anche a me succedeva prima, non me ne rendevo conto, e credo che succeda a ognuno di noi, che tante volte con certezza affermiamo una cosa e subito dopo con la stessa certezza affermiamo l'opposto. Succede, non ce ne rendiamo conto. Tante volte diciamo questo è bianco perché è bianco, perché deve essere bianco, poi passa un momento e dice perché questo è nero e perché deve essere nero. Allora, tante volte non ce ne rendiamo conto, però se un altro ci sta guardando dice ma com'è possibile? Dice prima l'hai chiamato bianco e poi l'hai chiamato nero. Se una persona osserva bene vedrà una contraddizione in queste affermazioni. Allora impariamo a scoprire che nelle certezze di fede non ci sono contraddizioni. E quando noi invece diciamo una volta una cosa, una volta l'altra, porteremo le persone a non capire più niente. È come il papà e la mamma per il bambino. La mamma ci dice no, questo si fa. Il papà dice no, questo non si fa. Cosa farà il bambino? Si confonde. Come minimo si confonde. Dio vuole che non ci confondiamo sulle sue promesse, ma che abbiamo una certezza, un sì e un amen. Perché già siamo abbastanza confusi per i fatti nostri. Ci manca pure che quello che Dio ci dice ci fa confondere di più. A questo punto è meglio ritirarsi. E a questo punto sapete purtroppo invece cosa succede. E questa purtroppo è la normale conseguenza di quando si è confusi, che finisce con quel detto che tutto fa brodo. Ma non è vero che tutto fa brodo, che tutto è lo stesso. No, non è vero che tutto fa brodo. E tante volte tutto questo, sapete, ci porta anche a un'altra conseguenza, che è lo spirito di rassegnazione. Che brutto spirito! Lo spirito di fatalismo che dice, e deve essere così, non ci possiamo fare niente, le cose devono andare così. Ma Dio sta cercando delle persone, non che allargano le braccia e dicono, non ci possiamo fare niente, no, sta cercando delle persone di fede. Di fede, questo è importante. Senza questa fede noi non realizzeremo niente, e piano piano anche noi staremo così con le braccia aperte a dire che ci possiamo fare, non ci possiamo fare niente. No, se Dio ci vuole dare una parola di fede è perché ci possiamo fare qualche cosa, ma se non crediamo veramente non ci possiamo fare niente. Se siamo confusi, se non abbiamo certezze interiori, come potremo costruire? Senza avere degli elementi certi, solidi, come potremo cambiare, trasformarci? E andiamo un attimo a quel verso che l'altra volta abbiamo citato, che è uno dei versi più importanti, secondo me, per la espressione di quest'opera meravigliosa di Dio. Lo leggiamo in Giovanni, al capitolo primo di Giovanni, quando parla di Gesù. Al verso 11 dice, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Verso 13, quello su cui ci dobbiamo concentrare, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma, sottolineato 10 volte, sono nati da Dio. Se solo potessimo cominciare a credere questo primo punto, che noi tante volte arriviamo, discostruiamo, arriviamo a Castellinaria, però il fondamento non ce l'abbiamo, fermo. Poi arriva un soffio di vento e crolla tutto. Perché? Perché non abbiamo questi fondamenti della grazia di Dio chiari e saldi. E questa sera lo Spirito Santo vuole darci non tante idee, tante cose, farci sapere il sesso degli angeli o che ne so che cosa, ma vuole darci dei fondamenti certi. Perché su queste certezze poi possiamo andare avanti e possiamo costruire, ma sull'incertezza, sul dubbio, non costruiamo proprio niente. Quindi dice, a tutti quelli che lo hanno ricevuto, o cioè, detto in altre parole, a quelli che credono nel suo nome. Siete persone che avete ricevuto Gesù? L'avete ricevuto? Avete creduto nel suo nome? Nome di Salvatore, di Signore, di Re. E allora la Scrittura ci rivela con una certezza grande che voi non siete solamente nati da vostra madre, perché ognuno di noi normalmente è nato da volontà di carne, da volontà di uomo, tante volte da involontà, non è molto volontario, succede, tante volte se uno non capisce anche l'importanza di premunirsi in certe cose, di programmare in una maniera chiara anche, non mettere figli in continuazione al mondo perché si pensa che poi automaticamente uno se ne potrà prendere cura. Ma in generale siamo nati, carnalmente parlando, da volontà di uomo e di donna, naturalmente. Siamo nati nel senso fisico per una volontà chiara di qualcuno che ci ha desiderato, o non ci ha desiderato tanto, siamo nati uomini. Ma qui sta dicendo una cosa incredibile la Scrittura, cioè che non sta parlando più solamente di una nascita umana che ci fa nascere, come diciamo la scorsa volta, nella prigione del nostro io, in un mondo dominato dal male, con una natura che non va, con un cuore malvagio. Ma qui c'è una cosa incredibile, qui parla di quell'effetto grandissimo dell'intervento riuscito, vi ricordate? Cioè, i quali sono nati da Dio. Come a dire, nel momento in cui tu hai creduto in Gesù, tu sei nato da Dio. Guardate che incredibile questo fatto, sei nato da Dio. Abbiamo specificato meglio che non siamo nati da Dio nel senso fisico-mentale, perché lì siamo nati dai nostri genitori, nel senso che dal punto di vista anche ereditario ci hanno trasmesso probabilmente, se i genitori avevano gli occhi in un modo, li abbiamo ricevuti in un modo, se erano bassi certamente non siamo diventati altissimi, se erano grassi forse tenderemo a ingrassare, ci hanno trasmesso delle caratteristiche fisiche, i nostri genitori, ci hanno trasmesso anche delle caratteristiche mentali, infatti tante volte i figli riflettono tutto quello che c'è nella loro famiglia, se c'è stato di conflitto, se c'è tensione, se ci sono famiglie disunite, spesso i figli ripeteranno gli stessi errori dei genitori, perché hanno ricevuto questo tipo di eredità, sono nati da quei genitori e quindi ricevono fisicamente e mentalmente quel tipo di caratteristiche. Ma qui c'è una cosa incredibile: nel momento in cui hai creduto in Gesù, lo Spirito Santo ti ha convinto di peccato, di giustizia, di giudizio, tu sei nato da Dio, cioè come a dire che Dio ti ha trasmesso la sua eredità, ti ha dato uno spirito. Dobbiamo capirlo questo, che è integro, perfetto, nuovo. Dio non aveva malattie ereditarie, Dio non aveva il peccato, Dio non aveva la morte, Dio non aveva una personalità un po' strana, Dio non aveva una mente un poco pazza, no, Dio è la perfezione. Lui, nel momento in cui sei nato spiritualmente da Lui, ti ha trasmesso la sua natura. Com'è questa natura? Com'è questa natura? Perfetta. Ma lo crediamo veramente? Lo cominciamo a capire veramente? O pensiamo che Dio ha avuto qualche problema con i suoi geni e quindi nel trasmetterci questa nascita ci ha trasmesso qualche malattia genetica o qualche cosa? No, assolutamente no. Questo è importante che sia chiaro. Cioè, se noi non abbiamo questa chiarezza di partenza, noi non possiamo andare avanti. Se noi ogni momento dubitiamo, se il nostro spirito, se quella parte che in noi è nata da Dio è buona o cattiva, se va bene o non va bene, se noi lo dubitiamo, come facciamo ad andare oltre? Se noi il punto di partenza già lo cominciamo a dubitare, o un momento crediamo in un modo, un momento crediamo in un altro. Ricordatevi che dobbiamo sempre comprendere la differenza, lo abbiamo anche specificato la scorsa volta, di chi si trova nel vecchio patto e nel nuovo patto. Nel vecchio patto non era possibile questa nascita da Dio. È chiaro? Non era possibile questa nascita da Dio. Cioè la natura umana restava imperfetta, lo Spirito Santo, lo ripeto, era solamente qualche cosa che poteva ungere i re, i profeti, i sacerdoti, e quindi poteva andarsene, venire, perché non c'aveva un luogo santo, un luogo da Dio nell'uomo. Cioè, tant'è vero che il luogo da Dio nel Vecchio Testamento, lo sapete tutti, era l'arca, era il punto dove la presenza di Dio si manifestava nella maniera più potente. E voi sapete che intorno all'arca c'erano tutti una classe di leviti, di persone che stavano a lodare, a cantare, proprio perché quello esprimeva la massima presenza di Dio, un luogo che apparteneva solo a Dio. Nel nuovo patto, questo luogo che appartiene a Dio è il nostro spirito, È lì che siamo nati da Dio, e quindi Dio dove può abitare? Dove? Dove Lui ha creato qualche cosa che viene da parte sua. Ed ecco che comprendiamo tante cose, che nati da Dio è una realtà che dobbiamo acquisire, comprendere, perché io credo che tante volte, purtroppo, noi ci lamentiamo, ed è normale, del fatto che invece siamo nati anche da volontà di carne, cioè abbiamo preso certe cattive abitudini, abbiamo forse delle caratteristiche fisiche che non ci piacciono, vorremmo il naso all'insù, all'ingiù, o vorremmo essere grassi o magri, a seconda, poi ognuno di noi vuole essere diversamente, e in tante cose di queste ci sentiamo imperfetti, ci sentiamo condizionati, perché abbiamo ricevuto certo tipo di esperienze, forse siamo vissuti in una famiglia dove il padre non si interessava mai di noi, era una figura così fantasma, forse siamo vissuti in una famiglia peggio dove il padre si interessava di noi, ma in maniera un poco brutale, forse siamo vissuti in circostanze che ci hanno veramente fatto del male, e quindi ci portiamo dietro questa eredità. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che nel momento in cui abbiamo ricevuto Gesù, dentro di noi è venuta un'altra eredità, un'eredità nuova. Non dimentichiamocelo, ce lo dimentichiamo spesso purtroppo, siamo come quell'uditore dimentichevole che poi viene citato dopo l'uomo che si guarda allo specchio, prima dice guarda sono così, sono nato da Dio, è come se tu ti guardassi allo specchio, lo specchio ti dice sei nato da Dio, sei una persona meravigliosa, sei qualcuno a cui Dio veramente ha dato il suo amore, Dio ha avuto pietà di te, Dio ti ha tanto amato. Ti guardi allo specchio e dici alleluia, allora veramente ho una dignità meravigliosa. Ti levai dallo specchio e cominci a dire Signore ti prego dammi dignità, dammi qualcosa di te, chi sei? Il Signore dice io ti ho dato, sei nato nella mia famiglia, hai una natura divina, partecipi della natura divina. Per mezzo delle sue promesse, dice l'Apostolo Pietro, siete stati fatti partecipi. Allora è importante cominciare ad acquisire queste certezze, perché se no, se noi facciamo un momento, lo crediamo che siamo nati da Dio. Subito dopo invece ci dimentichiamo da chi siamo nati e pensiamo che siamo nati solamente da nostra madre, da nostro padre, e quindi in qualche modo ci sentiamo estranei a Dio. E questo non ci potrà dare fiducia. È come un genitore che tu un momento ci credi che è tuo padre e ti ama, il momento dopo te lo sei già dimenticato. Ma come farai ad avere confidenza con questa persona? Se un momento ti senti suo figlio, un momento dopo non lo sai. Un momento senti che Dio ti ama, un momento dopo dice ma no, ma forse oggi non mi ama perché ho fatto... Hai ricevuto una nuova natura. Ed ecco perché... Andando avanti si spiegano tante cose, questi versi li abbiamo citati, ma li vogliamo leggere assieme perché la parola di Dio generi fede nei nostri cuori. In 1 Giovanni, al capitolo 5, dice in una maniera chiara, verso 18, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio, chi è nato da Dio? Non pecca. E qua potremmo andare in crisi, ma com'è possibile? Signore, mi pare che qua c'è qualche problema, perché io a me mi sembra che invece qualche peccato lo faccio. E là abbiamo bisogno di comprendere, la scrittura ce lo fa capire, perché nella lettura greca del termine si riferisce a quello che in noi è nato da Dio non pecca. Quello che in noi è la natura nuova che Dio ci ha dato non pecca. Se, ripeto, se la nostra nuova natura, se il nostro spirito potesse peccare, avverrebbe quello che avveniva regolarmente nel Vecchio Testamento, che lo Spirito se ne doveva andare, lo Spirito Santo, è chiaro. Quello che in noi è nato da Dio, non la nostra mente, non il nostro corpo, quello che in noi è nato da Dio non pecca, ma colui che è nato da Dio viene preservato, lo preserva e il maligno non lo tocca. Cioè, questo è un concetto fondamentale, fratelli. Quella parte che in noi è nata da Dio è intoccabile. Sei un intoccabile, spiritualmente parlando. Purtroppo sei molto toccabile dal punto di vista è condizionabile, siamo, ed è lì che deve avvenire la guarigione, se, certamente, ma dal punto di vista spirituale Dio vuole farci capire che ci ha dato la sua stessa natura, cioè ci ha reso intoccabili dal maligno. Voi pensate che Dio è toccabile dal maligno? Che il maligno gli può tirare qualche tiro mancino e può mettere in crisi il progetto di Dio, l'amore di Dio? No! Quello che in noi è nato da Dio, questo cuore nuovo, questa nuova natura, non pecca e quindi il maligno non può avere diritto di entrarci. Il maligno entra nei nostri sentimenti, entra nei nostri pensieri spesso, entra in tutta quella parte della nostra mente che non è rinnovata, che non è cambiata, che non è santificata, se preferite questo modo di dire, ma non può entrare in quella parte che già è santa. Se ricordate la scorsa volta abbiamo parlato di questo processo progressivo della salvezza. La salvezza è un processo di redenzione che inizia dal nostro spirito, poi continua con la nostra mente e poi finirà con la redenzione del nostro corpo. Avremo perfino un corpo meraviglioso, perfetto. Ma inizia col nostro spirito, cioè l'opera di Cristo, la prima conquista che Gesù ha fatto è darci un cuore nuovo, regno di Dio dove il diavolo non può entrare, luogo santo dove lo Spirito Santo può venire ad abitare, luogo giusto perché il regno di Dio è giustizia, luogo perfetto perché con un'unica offerta ci ha per sempre resi perfetti spiritualmente. Allora questo è un punto di partenza, fratelli, però se noi, ecco, andiamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, se il punto di partenza diciamo che ok, però poi non è come se non ci credessimo, è come se io vi invitassi a casa mia e vi dicessi alleluia, ora mangeremo tutti, c'è veramente, c'ho la dispensa piena, il frigorifero qua là, poi ci mettiamo a tavola e ci stiamo a guardare in faccia, dice allora essi cibi, gloria a Dio, abbiamo ricevuto tutto in Gesù. Dice, ma non si mangia? No, dice, ma sai, come a dire, tante volte noi diciamo qualche cosa, ma non ci comportiamo veramente come se lo credessimo. Non ci comportiamo come se veramente fossimo convinti di questo. Cioè, subito dopo, facciamo precisamente il contrario. Allora noi diciamo, ritornando al credere e sconfessare, non è confessare, alleluia, grazie Signore che mi hai salvato, e poi subito dopo, Signore salvami, alleluia Signore, grazie che hai avuto pietà di me, subito dopo, Signore pietà di me, alleluia Signore, grazie che il tuo amore è grande, Signore ma non so se tu mi ami, grazie Signore perché non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, subito dopo, Signore ti prego non condannarmi, grazie perché, Signore, non sono più indegno. Signore, ti prego, fammi degno. Ma insomma, il Signore dice, a un certo punto, cercate di essere un poco di buonsenso, figli miei, insomma, cercate di essere più seri nel vostro credere. Non potete credere una cosa e dirne un'altra. Cioè, cominciate veramente a capire il valore di quello che sono le mie promesse, di quelle che sono le mie certezze, e cominciate a comportarvi di conseguenza. Come a dire, faccio un esempio pratico, ne potremmo fare 100. Se è scritto che non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché vivi sempre sotto il senso della condanna? Se Dio ti ha liberato dall'essere condannato. Qualcuno di voi potrebbe dire, ma perché ancora sbaglio? Ma allora dovrai vivere sempre sotto il senso della condanna, perché fino alla fine della tua vita ci saranno dei punti della tua vita che dovrai ancora cambiare. Allora mi dispiace per te, allora la promessa di Dio non funziona, non vale, perché mai saremo così perfetti da poter meritare il perdono. Ma se è scritto che non c'è più alcuna condanna, vuol dire che Dio ci vuole liberare da questo peso della condanna. Allora cosa significa? Che quando ci sentiamo condannati non è Dio. Quando ci sentiamo accusati non è Dio. Ma allora smettiamo di lamentarci. Crediamo al fatto che non esiste una condanna. Crediamo al perdono di Dio che è avvenuto. Viviamo da perdonati, non da condannati. E questo è importante. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Tante volte noi potremmo fare tanti esempi e dire, ah, ma sai, significa questo che uno non è schiavo del peccato, che se pecca volontariamente o non pecca volontariamente. Ma, fratelli, guardiamoci un attimo in faccia. Ci sono delle cose nella tua vita in cui tu sai che ancora non sei riuscito a vincere? Degli aspetti della tua vita in cui hai coscienza che sbaglierai perché ancora non hai realizzato quella santità crescente? Ci sono degli aspetti in cui già sai, quindi, che quando ti troverai in quella situazione non riuscirai a esprimere il massimo dell'amore di Dio, lo sai? Per esempio, io mi ricordo che uno dei miei traumi quando ero nella Chiesa Cattolica era il fatto che quando mi confessavo, voi sapete che c'è la confessione auricolare, cosa che sarebbe buona, non nel senso di farla al prete, ma l'Apostolo dice confessate gli uni gli altri le difficoltà, i problemi affinché siate guariti. Ecco, sarebbe bello tante volte poter aprirsi gli uni agli altri nelle proprie debolezze, questo qualche cosa che guarisce. Ma quello che mi ricordo a me mi dava molto disturbo era il fatto che io già quando mi andavo a confessare sapevo che avrei rifatto la stessa cosa. Lo sapevo. Cioè, quindi a un certo punto ho detto, ma non è possibile, a chi devo prendere in giro? Non avevo capito l'amore di Dio, la grazia di Dio, quindi a un certo punto ho detto, basta, non mi confesso più, è inutile che io ogni volta mi devo convincere, in quel momento, ah no, Signore, questo ho sbagliato, ma se a me mi piace, io lo rifarò questo sbaglio, se io ancora non sono arrivato a un livello di fede più grande, io farò lo stesso errore, quindi è inutile che io mi convinco che non lo faccio, mi pento, io Signore ti prego, non lo faccio più, lo so! Quando crescerò spiritualmente, vincerò più problemi. Allora vediamo che tante volte siamo coscienti che in tante aree delle nostre vite ancora non stiamo funzionando perfettamente. Ma allora che fa? Dobbiamo stare sempre a dire abbi pietà di me, misero me, misero me? Oppure dobbiamo comprendere che la potenza dell'amore di Dio ci ha liberati dalla coscienza, come dicevamo in Ebrei, dal peccato, dalla coscienza delle opere morte, per farci vivere nella fede, non nella paura. Perché uno che vive sempre dominato dal senso di colpa, vive sempre nella paura del castigo. L'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura significa apprensione per il castigo, come a dire, mezzica, ma se io continuo a perseverare in queste cose, l'ignatone ci sono, mamma mia, allora lì viene paura, ma la paura non ti fa cambiare, perché la paura è precisamente il contrario della fede, la paura ti fa reprimere, ti fa dire devo controllarmi, e poi scoppi, la paura dice no, non lo devo fare più, basta, e poi pam, Dio vuole farci crescere attraverso la fede, non attraverso la paura. Ma dobbiamo imparare però, perché mi pare che siamo più esperti nella paura, nella condanna, nell'indegnità, nei sensi di colpa, là siamo molto esperti, ma nella fiducia abbiamo bisogno di crescere, perché lì scopriamo veramente le promesse di Dio, lì possiamo andare avanti, lì possiamo vincere, lì possiamo realizzare quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E leggiamo ancora qualche cosa che ci fa parlare di questa novità meravigliosa di vita. In Romani 6, viene in mente, parlavamo l'altra volta che siamo stati immersi nella morte di Cristo per essere partecipi della sua resurrezione. Verso 4, capitolo 6, dice: noi siamo dunque stati con Lui seppelliti mediante il battesimo, cioè l'immersione nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Ecco, vediamo che questo essere stati immersi in Gesù ci ha generato dentro una novità di vita, cioè una vita nuova. E ancora un altro verso al riguardo, in Seconda Corinzi, sempre, che ci fa comprendere questa verità basilare sulla quale insisteremo, perché se non abbiamo chiarezza su questo non possiamo raggiungere altri punti. È come se questo fosse un primo passo da fare, dopodiché ci sono altri passi di fede in fede, ma se noi non mettiamo il primo passo, che è il punto di partenza, e vogliamo arrivare agli altri passi, saremo sempre fregati, perché appena attaccherà il diavolo, noi anziché stare fermi nella fiducia, noi staremo fermi nella lamentela, staremo fermi nel chiedere pietà a Dio, staremo fermi nella disperazione, staremo fermi nella rassegnazione, staremo fermi come a dire ma soffre, saremo fermi in tutte cose, ma proprio nella fede non saremo fermi, saremo proprio anzi persone che dubitano. Mentre se cominciamo ad acquistare una certezza interiore di fede, i dardi infuocati del maligno arrivano, ma trovano uno scudo di fede. Non di chissà, forse, non so. I dardi infuocati arrivano, per esempio arriva un dardo infuocato che si chiama accusa. Dice, ma tu, figlio di Dio sei, con quello che combini? Dice, mamma mia, vero? Signore pietà, pietà, signore pietà. Dardo infuocato del maligno, sei nato da Dio, sei figlio di Dio, a tutti gli effetti e in tutte le situazioni. Non dimenticartelo, non ti levare dallo specchio e dimenticare chi sei, perché il diavolo cercherà di farti dimenticare chi sei, e prima ti dirà, ma guarda, quale figlio di Dio, vedi quanto sbagli ancora. E tu dici, è vero, guarda, ma guarda, dice, guarda quel pensiero che c'hai. E tu dici, ma è vero, cioè anziché guardare quello che Dio dice di te, tu cominci a guardare quello che il diavolo dice. Dice, ma guarda quella paura che hai. Dici, mi guarda che brutta, ma guarda che il pensiero che hai, sei perverso, sei inutile. Vero è, e da questo arriverai perfino a credere di essere posseduto. Tante persone entrano in questa trappola solamente perché non hanno fede, certezza nell'opera di Dio. Allora basta che il diavolo gli presenta un'immagine diversa, e loro si dimenticano di essere nati da Dio e di avere in Lui, in loro, qualcosa che è più forte di quello che è nel mondo. Ecco la certezza che Dio vuole edificare in te questa sera. Ecco la certezza, perché se non c'hai questa certezza, dovremmo vedere assieme l'armatura del credente, parla molto di queste certezze. Se non c'hai questa armatura, appena cominci a fare i primi passi, ti arrivano i primi colpi di là, le prime immagini negative di là, anziché essere una persona che cammina per fede, ricomincerai a strisciare, come un pezzente, come una persona debole, fragile, miserabile. E questa stai esprimendo la natura di Dio? Stai esprimendo quella dignità che Gesù esprimeva? Anche quando doveva soffrire, non sto dicendo che non soffriva, ma anche di fronte alla sofferenza Gesù mica strisciava lamentandosi, ma l'amore, la potenza, la gioia, la libertà venivano fuori ancora più grandi. Portiamo nel nostro corpo la morte affinché la vita si manifesti. No, portiamo nel nostro corpo la morte affinché si manifesti ancora di più la morte pure dentro di noi. Se no siamo morti, siamo veramente finiti, siamo fregati. No, portiamo la debolezza perché la sua potenza si dimostri perfetta. Ma se noi portiamo la debolezza perché poi la nostra debolezza si mostri, allora c'è qualche cosa che non funziona nella nostra fede, non in Dio, nella nostra fede. Allora lì la parola di Dio ci vuole fare comprendere questa realtà. E stavamo andando a Seconda Corinzi 5 17, e dice appunto questo: se dunque uno è in Cristo, egli è, cosa significa? Ne sarà, forse, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Alleluia, come a dire? Mentre per nascita umana eri nato da una certa famiglia, avevi ricevuto certe caratteristiche fisiche e mentali, avevi fatto certi traumi e certe esperienze negative che hanno segnato la tua mente, hanno ferito i tuoi sentimenti, nato da Dio significa nato da qualcuno che non ha nessuna ferita. E quindi sono cose nuove dentro di te. Ieri parlavamo assieme che l'uomo integro viene guidato nelle sue vie. Questa integrità, Questa purezza non la possiamo creare noi, è un dono di Dio. Come a dire, quando tu vuoi cercare cose integre, cose pure, vuoi ritornare alla perfezione della natura, Dio ti dice: guarda dentro di te, figlio mio, lì c'è una integrità che io ti ho donato, lì trovi veramente l'integrità, lì trovi la purezza vera, perché è un dono della mia natura. Io ti ho partorito così, io non ne faccio figli strani, Dio non fa figli deformi, no, mi dispiace. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù, sono nati da Dio, hanno ricevuto una natura meravigliosa. Non fa figli diversi Dio, come a dire, uno gli trasmette una cosa, un altro gli trasmette un'altra. No, la sua natura trasmette sempre allo stesso modo. Ecco, sono diventate nuove. E qua la scrittura lo specifica. E tutto questo viene da Dio, certo che viene da Dio, non è qualche cosa di cui ci possiamo vantare. Ecco perché è importante, tante volte sembra che dire queste cose significa essere presuntuosi, no, questo significa essere umili, cioè riconoscere veramente quello che Dio ha fatto. L'umiltà tante volte noi la scambiamo e tante volte la non la capiamo bene, pensiamo che umiltà significa stare giù, depressi, mettersi sempre e poi dire all'altro: fatti più là che sono più umile di te, come a dire: levati, tu non sei umile come me, vedi come sono umile io. E già praticamente della nostra umiltà ne stiamo facendo un orgoglio, altro che umiltà. Tante volte siamo così, senza rendiamocene conto, ci sentiamo giusti per una nostra giustizia, allora vediamo l'altro che sta facendo, dice: ma io sono più giusto di te, vedi, io digiuno, vedi, io prego, così io faccio. No, quando scopriamo la grazia di Dio ci viene solamente di ringraziare il Signore, perché capiamo che è un dono suo. Come fai ad avvantarti di una cosa che è un dono? Come fai? Quando scopri questa vita meravigliosa e cominci a scoprire la gioia e l'amore, non puoi esaltarti rispetto a un altro, perché stai solamente scoprendo quello che Dio ti ha dato, stai scoprendo solamente di essere figlio di tuo padre, e quindi che quello che è suo è diventato tuo, perché sei suo figlio, sei diventato membro della famiglia di Dio. Il peggio invece non è questo, il peggio è quando tu non scopri quello che Dio ha fatto, allora te la costruisci tu la santità, allora dici: tutti devono essere come sono io. No, ognuno di noi ha la ricchezza di Cristo in sé, se ha ricevuto Gesù. E questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé, ci ha fatto diventare una stessa cosa con Lui, per mezzo di Cristo, e ci ha dato il ministerio della, cioè il compito, il mandato della riconciliazione. E qua lo spiega: in quanto Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro peccati, e ha posta in noi la parola della riconciliazione. Come ha detto, ci ha fatto buoni amministratori della sua grazia, ci ha fatto messaggeri di buone notizie, non di cattive notizie. Se noi dobbiamo portare cattive notizie, è meglio che ce le teniamo, perché già ce ne sono abbastanza intorno a noi cattive notizie. Se noi dobbiamo aggiungere le cattive notizie alle persone che già sono in crisi, sono depresse, si sentono in colpa, si sentono ingiuste, si sentono depresse, e noi gli parliamo di un Dio che punisce, che condanna, noi proprio facciamo il gioco del diavolo. Perché? Perché hanno bisogno di sapere la buona novella, che Dio si riconcilia, Dio ha fatto pagare Gesù proprio perché noi non dovessimo pagare. Questa è la bella novella. Alle persone che si stanno tormentando perché si sentono in colpa, si sentono ingiuste, e lì annunziare che Gesù ha pagato, Gesù ha versato il suo sangue perché tu potessi veramente diventare una nuova creatura. Non perché tu dovessi cercare di fare come Gesù, perché la vita di Cristo possa venire in te. Questo viene da Dio, il quale ci ha riconciliato a sé attraverso Cristo, non imputando i loro peccati, e ci ha dato la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo di noi. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, riconciliatevi con Dio. E guardate ancora questa affermazione meravigliosa dell'intervento riuscito: colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo miserabili, poveri, ingiusti. No, giustizia di Dio in Lui. Gloria al Signore! Dio ci ha fatto giustizia. E questo è importante. Se noi cominciamo già da noi stessi a sentirci ingiusti per quella natura che Dio ci ha dato, a pensare che il nostro cuore chissà se poi è perfetto, chissà se Dio veramente ci ha dato una nuova natura, oppure è tutta una fregatura, come a dire è nuova, però in pratica è come se non ci fosse. No, è nuova ed è reale ed è vera, e lì lo Spirito Santo vuole portarci per farci credere all'opera di Dio. Ci sono tante parti nella Scrittura, mi viene in mente ancora un'altra parte, perché cosa pregava continuamente l'apostolo Paolo? L'abbiamo citato poco fa. Perché lo Spirito illuminasse gli occhi del nostro spirito affinché sappiamo, conosciamo a quale speranza Lui ci ha chiamati e quale sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi. Ma in quali? Quelli con l'aureola? No, nei santi. Paolo pregava continuamente perché? Perché si rendeva conto che i credenti non sapevano chi erano, non conoscevano questa ricchezza, e lui pregava: ti prego Signore, ti prego, fai comprendere a Giuseppina quanto è meravigliosa dentro, quant'è la ricchezza della gloria della sua eredità che ha ricevuto dentro. E mentre Giuseppina diceva: povera me, come sono povera, come sono inutile, e Paolo pregava: ti prego Signore, fai comprendere che non è inutile, che non è indegna, perché tu hai messo la sua gloria dentro di lei. Ma doveva pregare assai Paolo, perché Giuseppina non si convinceva tanto facilmente di questo. Si continuava a lamentare e dire: Signore, sono misera e non ho ricevuto niente. Come? C'è un'eredità meravigliosa, la ricchezza della gloria della sua eredità. E Paolo pregava ancora perché i credenti capissero quale sia verso noi che crediamo, non verso noi che ci lamentiamo, verso noi che crediamo, l'immensità della sua potenza. Alleluia! Gloria al Signore! In questo momento, persone che hanno cominciato a realizzare questo, altri Paolo, altre persone di fede, non di incredulità, persone di fede stanno pregando la stessa preghiera per te. Perché non sono persone che hanno scoperto questa ricchezza e hanno detto: no, sono ricco solamente io. No, sono persone che sanno che questa stessa ricchezza è dentro di te, è dentro di te, è dentro di te. E quindi stanno pregando: Signore, ti prego, fa che si aprano i loro occhi, fa che la smettano sempre di lamentarsi e possano cominciare a credere a quale sia la ricchezza della eredità, della gloria che ho messo dentro ognuno di loro. Voglia il Signore che lo possiamo credere. Lo Spirito Santo sta cercando di farcelo credere, ma trova grandi barriere. Dicevo, tante volte arriva, come abbiamo detto all'inizio, a farcelo credere col cuore, ma subito dopo lo neghiamo con la bocca e rimaniamo come a bocca asciutta in tutti i sensi. In un certo momento sentiamo la potenza dell'amore, sentiamo la potenza, sentiamo un carisma, sentiamo veramente una parola che ci viene ispirata, sentiamo forse un dono di profezia, sentiamo un dono di guarigione, e poi pensiamo: ma come farò io a dirlo? Chi sono io? Sono una cosa inutile. Oh, io ti ho fatto un mio figlio, ti dice il Signore, perché tu possa manifestare il mio carattere, perché tu possa operare come Cristo operava, non perché tu rimanga una cosa inutile. Io ho preso le cose inutili, tutte le cose che non sono, tutti i deboli, tutti i fragili, ma non per farle rimanere inutili, se no non sarebbe stata una grande impresa. Dio ha preso le persone deboli, ma perché? Per dargli la sua forza, i suoi carismi, e perché quando siamo di fronte alle persone possiamo dire come l'apostolo: di oro argento un po' ce l'ho e un po' te lo do, perché non voglio. E ti dico pure, nel nome di Gesù, alzati e cammina. Perché? Perché ci credo. Perché credo nella potenza di Dio. Perché credo nella misericordia di Dio. Credo nella sua grazia. E credo che come Gesù si muoveva, anch'io con una semplice fede posso operare le opere di Dio. Voi farete molto più, disse Gesù ai suoi discepoli, delle mie opere, ne farete molto di più, di maggiori. Chiedete e ricevete perché la vostra allegrezza sia completa. Non lamentatevi e deprimetevi affinché poi alla fine moriate di rassegnazione e non so che cosa dobbiate fare, o pensate poi che Dio non vuole dare. No, chiedete e ricevete. E allora questa sera ci alziamo in piedi. Questa sera lo Spirito Santo vuole fare breccia nei nostri cuori. Lui è convinto che possiamo diventare persone che camminano di fede in fede. Di fede in fede. Però c'è una partenza di fede ed è la consapevolezza di quello che Dio ha fatto. E questo pomeriggio abbiamo insistito su questo. Se in questo momento ognuno di voi si guarda allo specchio della parola di Dio, questo specchio ti sta non solo facendo vedere la tua immagine fisica, ma ti sta dicendo che se tu sei una persona che ha ricevuto Cristo, che ha creduto in Lui, tu sei nata da Dio. Lo specchio ti sta lanciando dei messaggi, la parola di Dio, lo Spirito ti sta dicendo: sei una persona nuova, sei una nuova creatura. Lo specchio continua a mandarti questa immagine. E lo Spirito Santo ti sta dicendo: credilo, 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 perché questo è già una realtà. Non deve avvenire, non deve, chissà, col tempo, forse da un momento all'altro ti trasformerai da un figlio del diavolo a un figlio di Dio. No, sei diventato un membro della famiglia di Dio, della più grande famiglia dell'universo. Sei un essere meraviglioso. Lo specchio ti sta dicendo questo, perché lo specchio della parola di Dio dice la verità, lo Spirito dice la verità. E là c'è bisogno della fiducia del tuo interiore, del tuo cuore, che dice sì. Il tuo cuore, l'unzione che hai ricevuta, lo Spirito Santo dentro di te dice sì, amen. Ma c'è bisogno pure della tua bocca che dice amen. Come dire: sì, Signore, grazie perché sono un essere nuovo, un essere meraviglioso, grazie perché tu mi hai dato questa nuova natura, sono nato da te, non ci posso fare niente, sono un essere nuovo. Lì abbiamo bisogno di cominciarlo a confessare nella nostra vita, nella nostra preghiera. Stiamo attenti quindi, cioè quando cominciamo a pregare non cominciamo nuovamente a dire: Signore, ti prego, fammi nuovo, se no ricominciamo da capo, come dire, partiamo nuovamente dalla situazione di prima di convertirci e ogni volta dobbiamo ricominciare. No, possiamo cambiare il nostro linguaggio, possiamo dire: Signore, voglio scoprire questa ricchezza e mano a mano che la scopro so che cambierò anche nei miei pensieri, cambierò nella mia mente. Ma non cominciamo nuovamente nella incredulità della nostra preghiera, di nuovo dicendo: Signore, ti prego, fammi nuovo. Cioè, se no ricominciamo da capo e sconfessiamo quello che il nostro cuore sta cominciando a credere. Invece abbiamo bisogno di andare da fede in fede, da fiducia a fiducia più grande, non da fiducia a poi dubbio totale, no, da fiducia a fiducia. E allora cominciamo a camminare come uomini di fede. Il giusto vivrà di fede. E allora veramente la giustizia che Dio ci ha dato piano piano verrà fuori. Perché? Perché la crediamo, non perché la chiediamo, ma perché la crediamo. Comincia a credere che dentro di te ci sono sorgenti meravigliosi di pace. Sono dentro di te. Comincia a credere che dentro di te ci sono sorgenti di amore grandissimo, inesauribile. Sì, proprio ora che non senti di amare più nessuno, proprio ora Dio ti sta dicendo di crederlo, perché prima pensavi di amare, ora invece ti sei reso conto di non farcela. Proprio ora hai bisogno di credere che dentro di te c'è l'amore di Dio, è stato sparso attraverso lo Spirito Santo. Credilo, comincia a credere che dentro di te c'è lo Spirito Santo con i suoi carismi, e che quando tu realmente ti disponi, lo Spirito Santo ti può usare come uno strumento di guarigione, di pace, di amore per gli altri. Comincia a crederlo, che Dio si serve di persone come me e come te per fare la sua opera. Non si serve di persone chissà come, ma si serve di persone semplici, che comprendono veramente, che credono però, che scoprono che la sua potenza è perfetta nella nostra debolezza. Comincia veramente a vederti come una persona, ma anche quando te ne vai dallo specchio, non solamente ora che stiamo guardandoci allo specchio e lo specchio ci sta trasmettendo queste verità, ci sta dicendo sei un essere nuovo, sei meraviglioso, smettila di chiedere sempre pietà, smettila di lamentarti, smettila di cercare di convincere me, ti dice il Signore, io sono convinto di quello che ho fatto. Ma tu sei convinto? Sei convinto? Sei convinto che io ti ho fatto essere come me? Mi è costato tanto, ti dice Gesù, certo, mi è costato tanto, ho dovuto pagare un prezzo incredibile, ma per la gioia di vedere te uguale a me, con la stessa natura che io ho, membro della mia famiglia.